Bene, bene, ci siamo. Di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccari e Stefani Palomeni. Ciao
buon
Stefano.
Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
Ben ritrovato anche a te. Allora, adesso dovremmo avere un altro bel terzetto, leggo qui. Allora, perché dobbiamo anche recuperare uno dei nostri che non c'è stato ieri e che mi fa molto piacere avere oggi. Allora vado a dare buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi, ciao Stefano.
Ben trovato insieme a noi Antonio. Massimo Brambati, ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo.
E allora abbiamo anche il portierone Simone Braglia. Ciao Simo, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Antonio.
Ciao Marco.
Senti Simone, c'è una cosa che ti voglio chiedere subito, perché ieri ci sono arrivati dei messaggi che facevano questa domanda e ci chiedevano proprio di girarla a te nel momento in cui saresti stato con noi in diretta. Ci chiedevano un po' il confronto da una parte Maignan e dall'altra Sommer, cioè proprio ieri un po' di domande su questi due portieroni. Volevano, ma Simone, che ne pensa? Chi vede più avanti? Chi ti ha impressionato di più? Cioè, chiedevano proprio addirittura chi è più forte secondo Simone Braglia.
Ma sono due portieri che secondo me hanno la stessa valenza. Secondo me Sommer, dal punto di vista della praticità e dell'economia del gioco, forse va bene, è un attimino un po' più portiere, cioè portiere vecchio stampo, nel senso che Maignan forse è più completo da un punto di vista anche come portiere moderno, per il discorso dei piedi.
Bella distinzione.
Però io credo, cioè tra i due è difficile dire di preferire uno all'altro. Sono due portieri che comunque hanno una valenza, ognuno è una praticità. Se vedete, Sommer è stato fermo tutta la partita domenica scorsa, e poi se non fa quella parata sul colpo di testa l'Inter rischia di perdere la partita, ecco. E credo che comunque nell'economia del gioco delle due squadre sono tutte e due comunque dei due grandi portieri a mio modo di vedere. Se ti ricordi, io avevo detto che per quanto riguarda l'europeo scorso, quello che abbiamo vinto, secondo me il miglior portiere è stato Sommer, non era stato Donnarumma, con tutto il bene che gli voglio Donnarumma.
Che ne pensate voi? Faccio un giro anche su questo insieme a voi. Antonio Di Gennaro?
Concordo con Simone, sono quei portieri che magari anche tecnicamente preparati, forse più moderno Maignan, però che sono nell'arco di una partita, anche se magari non subiscono molto, però hanno magari la capacità di fare la partita del giorno, di salvare la squadra, hanno questa, diciamo, capacità, che non è da pochi, che è da pochi secondo me. Questo perché magari c'è la qualità, la classe, ma anche una grandissima concentrazione, che ovviamente per il portiere credo sia anche maggiore rispetto agli altri calciatori. Quindi sono d'accordo con Simone.
Brambati?
No, meglio di Simone a parlare di portieri non c'è. Io mi astengo dai giudizi sui portieri, perché sono sincero, do i giudizi quando ho avuto un portiere dietro. Se io ho avuto un portiere dietro, nella mia esperienza personale dico qual è il portiere più forte o comunque quello con cui mi sono trovato meglio. I giudizi tecnici, devo essere sincero, sul portiere fatico a darli, e quindi qui mi affido.
Scusa Massimo,
però
una domanda te la faccio.
Prego.
Tu da difensore, che hai avuto i portieri alle spalle giustamente, amavi il portiere che parlava tanto, perché ci sono dei portieri che parlano, che danno un sacco di indicazione, oppure quelli più silenziosi? Come funziona lì da difensore?
Ma allora c'erano portieri che comandavano parecchio la difesa e che sentivi sicuri dietro di te, come ho avuto portieri che invece magari non avevano questa grandissima sicurezza, purtroppo, perché magari in quel periodo, in quell'anno, non hanno avuto la fortuna di essere sereni, tranquilli, eccetera eccetera. Però ci sono portieri, ho avuto anche portieri che onestamente non comandavano, non parlavano. Dico uno su tutti, Marchegiani, però ragazzi faceva delle parate strepitose, quindi non parlava,
non vuol dire,
però,
non
poi,
vuol dire.
Però poi uscì anche nelle uscite, non c'era tanto bisogno di... Io sapevo già che quando c'era una palla in una certa situazione lui arrivava, senza poi parlare di Simone o Giovanni Galli, che sono stati secondo me portieri straordinari.
Stefano, giriamo così.
No, ha detto bene tutto Simone. Io credo che il grande portiere sia quello che ti fa la parata quando è poco sollecitato.
Esatto.
Sommer su Cristante.
Ne fa una e ne fa una decisiva.
Esatto. Cioè c'è Thuram perché c'è Sommer. E quelli sono i portieri che fanno la differenza.
Poi non hanno una grandissima, diciamo, statura. Sommer mi sembra sia 1,83, che per un portiere insomma non è che sia un'altezza notevole rispetto ad altri. Lo stesso Meignan ora forse sarà un po' di più. Quindi hanno una capacità anche di reattività, di distacco, di forza. Almeno questo mi sembra di averlo potuto constatare. Poi mi sembra, ora Meignan non ricordo, ma insomma uno impara anche diversi rigori, se sbaglio.
Sì.
Che non è poco.
No, no, assolutamente. No, vabbè, mi incuriosiva questa cosa perché ieri ci sono arrivate queste domande. Stefano, ho detto ce le teniamo per chi insomma ne sa sicuramente più di noi, perché un confronto insomma nasceva.
Uno di questi, portato, scusate, finisco, ai portieri italiani è Vicario, secondo me. Vicario, secondo me, può rappresentare veramente un futuro, anche se Donnarumma è del 99, ricordiamo. Però Vicario, insomma, è arrivato al Tottenham, sembra che sia lì da una vita, almeno da quello che. Al di là della testa della classifica in Premier, veramente un portiere di.
Tra l'altro, Antonio, con il Crystal Palace ho visto fare una parata Vicario devastante. Sull'1-0 per il Tottenham. Ha fatto una parata dove era già. Se, mi piacerebbe sapere, magari anche da Simone, se l'ha vista. Su un tiro improvviso lui si stava spostando a destra, è riuscito ad andare con la sinistra a levare praticamente la palla dalla porta, diciamo. Io l'ho visto gol fatto, ho detto gol questo, invece è riuscito ad arrivare in maniera incredibile, veramente grandissimo portiere.
Simone voleva dire qualcosa perché ha sempre detto cose importanti sul Vicario.
Non è allora, secondo me, quello che ha detto Antonio prima, al di là della parata che ho visto ed è stata straordinaria, ha ragione Massimo, però è il percorso. Vicario è Vicario perché ha fatto un percorso che dovrebbero fare tutti e che non ha fatto Donnarumma. Oggi le problematiche che sta incontrando Donnarumma è il fatto di non aver fatto tutti gli step necessari per poter essere definire un portiere nel suo aspetto formativo, cioè le categorie, tutte le categorie. Poi, per amor del cielo, non sto discutendo le doti di Donnarumma, sia chiaro.
Ah, tu dici doveva fare un percorso più graduale rispetto a essersi trovato subito in prima squadra?
Sì, oggi Vicario è Vicario per il semplice motivo della formazione che ha avuto. Ha fatto tutte le categorie. Se andate a guardare la carriera di Vicario, Vicario ha fatto tutte le categorie, dalla più basse fino ad arrivare a dove è ora. E secondo me quello.
Scusa,
è
posso farti una domanda, Simone? Una domanda, Simone, sul portieri? Ti chiedo, ma la continuità / discontinuità di un portiere è, tra virgolette, migliorabile, vale a dire il portiere o peggiorabile se tu sei continuo, vale a dire il portiere che è un po' discontinuo nel rendimento, questa discontinuità la può migliorare o è un qualcosa che uno ha all'interno del proprio talento, la continuità? Per un portiere, no. Non sto parlando dell'attaccante, non sto parlando del calciatore che gioca fuori, sto parlando del portiere.
Ti ringrazio della domanda perché è un ruolo completamente diverso. Il discorso della discontinuità è dettata dal fatto comunque di quello che ho detto poc'anzi sul discorso di Vicario, cioè tu se fai un percorso, un determinato tipo di percorso, sei più pronto poi sulle responsabilità di talune partite importanti di talune categorie. E perché? Perché comunque fai un percorso con il quale praticamente ti vai a cimentare passo dopo passo con le varie gradualità di tiri, di malizie che poi intervengono nella tua formazione definitiva. Anche perché, se vi ricordate, l'hanno sempre detto tutti, non il sottoscritto, il ruolo del portiere diventa maturo quando a una determinata età ha fatto tutto quello che è necessario fare per arrivare definitivamente ad essere formato. Perché di Buffon, come di Maradona, ce ne sono ben pochi, li puoi contare sulle dita di una mano. e secondo me nella carriera del portiere è molto importante questo aspetto di formazione per quello che concerne la continuità e la maturità. La continuità è dettata massimo dal fatto dei pochi errori che puoi fare, va bene, ma che però puoi mettere nel conto anche di una stagione. Il portiere bravo è quello che fa due errori, ti fa perdere due partite, però te ne fa guadagnare 5-6 durante l'anno.
Certo. Allora, dal portiere passo agli attaccanti. Stefano, vengo da te. Ti chiedo una cosa, sto leggendo oggi, no, che c'è chi si sta già muovendo per il futuro, mi riferisco a Vlahovic, un'ipotesi di rinnovo, eccetera, però al di là di quello che poi saranno le scelte della
quindi
società.
Allegri va via.
Ma è bruciato. Cioè, secondo te, perché se rimane lui deve andare
volevi
via Allegri o viceversa?
No, io veramente significativo te l'ho dato.
Quindi tu è secondo condizionato
me
ad Allegri?
No, fatto. Io credo che non ci sia il suo rapporto straordinariamente idilliaco tra i due.
Quindi tu dici
se rinnovano Vlahovic, credo che la Juventus vada in un'altra direzione. Oppure Allegri se lo farà piacere, poi sai, i compromessi sono all'ordine del giorno e sono anche la forma più intelligente per lavorare. Non ti sono piaciuto?
No, io ti volevo chiedere se è il caso di programmare un futuro veramente con Vlahovic o pensare magari
no,
dell'altro,
è forte,
ecco.
Però insomma alla fine sai la Juventus
tu mi hai dato una chiave di lettura che comunque ci sta tutta, cioè tu dici se si punta su Vlahovic vuol
non
dire
non è
che
ho detto che Allegri non no. È che fa diciamo il mio attaccante
okay.
È
non è il
un
suo
pochino
preferito ecco.
No, credo che proprio ecco Lukaku sarebbe stato il suo preferito.
DJ, la pensi anche te così?
Beh, era quasi fatta, oppure hanno cercato in tutti i modi di prendere Lukaku, quindi per Allegri diciamo era il centravanti per lui ideale. Ma poi bisognerebbe capire anche se era un discorso anche economico, infatti di Vlahovic per risanare un po' le problematiche che la Juventus ha, si era parlato anche di Chiesa, mi ricordo, poteva essere sul mercato. Quindi Vlahovic se sta bene, un attaccante in prospettiva, un 2000 che secondo me, prima si parlava del portiere, deve fare ancora dei miglioramenti notevoli anche caratteriali secondo me.
Brambati,
sì c'era un connubio secondo me di soluzioni, sia quella tecnica che quella economica. Oggi la Juventus avrebbe Lukaku e forse 20, 25, 30 milioni in più da spendere sul mercato o comunque in cassa con la cessione di Vlahovic e l'arrivo di Lukaku. Io credo che Lukaku sia stato un giocatore che ha fortemente voluto Allegri e che per motivi insomma di diciamo così di non intendimenti economici non si è arrivati al punto. Io ieri però proprio a proposito di rapporti con attaccanti, visto che parli di attaccanti, io ieri sera prima che iniziasse Lazio-Fiorentina, a una persona che è molto, molto, molto vicina, non solo alla Lazio, ma è praticamente vicinissimo a Immobile,
sì.
Mi parlava della situazione un po' difficile di questa punta, di questo giocatore, che risente tantissimo anche dell'assenza, per esempio, di Tane, che era una figura che copriva in un certo qual modo i momenti un po' magari di difficoltà di Immobile, che negli anni comunque ha avuto quei magari piccoli periodi in cui magari non segnava, aveva magari difficoltà eccetera. Senza più tare pare che abbia preso in mano tutto Sarri e che è un po' intransigente da questo punto di vista e che quindi non ha secondo questa persona, ma io poi ti devo dire sono anche d'accordo, non ha alcun tipo di riconoscenza verso un giocatore che a mio avviso è stato, guarda, io non voglio dirti un'icona perché però sicuramente è un giocatore
199 gol
che ha segnato più di esatto, quindi parlano i numeri, non parla la chiacchiera. E anche lui era d'accordo su questo punto, che insomma non c'era riconoscenza.
Tu dici non c'è un gran rapporto praticamente, non c'è un grande rapporto tra i due, ecco, tra Sarri e il giocatore.
No, anche perché poi si evince questo nel fatto che insomma venga sempre preferito qualcun altro. E
no, ma poi ti dico una cosa, ieri sera noi eravamo
ragazzi,
in diretta.
Ieri sera battere un rigore al 95 sullo 0-0 non è da tutti, eh.
No,
La freddezza, eccetera, eccetera. No, io non voglio spendere parole solo per Immobile, perché lo conosco personalmente, ragazzo straordinario, un ragazzo che, se senti parlare anche i suoi compagni,
beh, ieri si è visto, l'abbraccio finale.
Quindi già quello, quando i compagni sono così vicini, sono così qualcosa.
Massimo,
un po' tutti dalla parte sua,
anche per andare in Arabia.
Come, scusa, ma DJ non ho capito.
No.
Massimo, il tentennamento di...
No, ti assicuro che non è così, Antonio. Ti assicuro che non è così. Lui ci ha un contratto ancora per altri 2 anni, più questi 6 mesi, 5, quanti ne mancano, 7. Più altri 2 anni e guadagna più di 4 milioni all'anno. Situazione non è facilissima adesso se devi fare i conti con un giocatore che diventa un peso. Perché ad oggi io ti dico, non mi sembra molto lontano da questa definizione. Perché diventa anche difficile poi metterlo in panchina uno come Ciro,
se va via Ciro devi prendere 1-2 attaccanti,
anche bravo.
Allora voglio sentire un po' il commento su questo che ha detto Massimo in questo momento, da Stefano, da Antonio e da Massimo e da Simone Braglia. Stefano, parto qui da te in studio. È una cosa che tu hai sottolineato già da un po' di giorni, che c'è un problema che si vede, eccetera. Il caso Immobile, poi se dopo credi che... Anche perché aggiungo una cosa, ieri sera noi abbiamo mandato tutta la conferenza post di Sarri, quella che fa quando va con la stampa e tutti, all'ultima, non dopo le televisioni. E c'è stata una domanda su Castellanos e lui ha risposto con queste parole, dice, il giocatore sta facendo bene, poi tra l'altro è stato convocato anche per la nazionale argentina, e che faccio adesso... mettere fuori subito lui, cioè, come dire, adesso lui si trova un po' davanti ad un giocatore che sta venendo fuori, c'è la nazionale che lo convoca.
No, ma io credo che gestirà il tutto nel miglior modo possibile, almeno
però no, per dire che supporta un po' quello che dice Massimo, cioè non lo mette Immobile in primo piano.
Sono d'accordo, ecco, secondo me Massimo ha detto del vero, insomma, ha detto la verità, quello che penso, non avendo elementi a disposizione, lui ce n'ha di più. Però io così, per induzione, a distanza, quest'estate, la prima partita dopo Lecce, quello sfogo là di Immobile
che tu avevi sottolineato,
aveva raccontato parecchio, e credo che poi nella gestione dei due giocatori ci debba essere l'interesse generale, soprattutto, come ha anche dichiarato ieri Immobile, è una persona molto, è un leader, è un ragazzo pulito.
Io risultavo in panchina quei ragazzi.
E però c'è da una parte questo sostegno, questo tifo, no? Esasperato della squadra, che non vede l'ora che ritorni il suo leader, l'Immobile di una volta. E dall'altra, non dico la sospensione del giudizio, ma l'attesa di un allenatore che dice: oh, ti aiuti te, bene, ma io ho già scelto.
Lui deve fare l'allenatore e deve fare le scelte.
Castellanos questo... credo che abbia conquistato un pochino.
Un po' di punti in più, vero? Braglia?
No, non posso che commentare in maniera positiva quello che ha detto sia Stefano che Massimo. Sicuramente sul discorso di Immobile, come si fa a dover criticare Immobile? Probabilmente nella...
Però criticarlo no, metterlo in discussione si può in questo momento? Domanda che faccio.
No, secondo me no. Bisogna avere anche il rispetto, per l'amor del cielo, poi bisogna anche classificare e vedere quello che è la resa di Immobile oggi nell'economia del gioco della Lazio, però bisogna sempre ricordarsi e bisogna avere un certo rispetto nell'aspetto di gestione di Immobile. Quello che ha detto Massimo, secondo me, è la cosa più corretta che dovrebbe avvenire.
Il problema è: fai giocare sempre lui, gli presenti l'alternanza, oppure il modo che lui non ha di presentarla? Cioè, ci sono una serie
Immobile
di...
ha soltanto una via rispetto a Castellanos. Castellanos adesso si impegna, cioè voglio dire, non è che non si impegna, ma però è più fresco, è giovane, ha 25 anni, cioè 10 anni più.
Contano, no?
Quanti anni c'ha Immobile? Nella partecipazione del gioco, insomma, a me mi sembra un giocatore
molto presente.
E Immobile lo può schiantare con i gol.
l'unica
e con i tifosi, la fede, e soprattutto ho capito, però io l'ho sempre detto, l'unica via in questi modi, poi dopo abbiamo dei campioni, dei giocatori che hanno giocato a grandi livelli come Antonio, Massimo e Simone, lo sanno bene, ci sono quelle in quei momenti in cui tu improvvisamente diventi, non dico come un altro, essere il capitano, il leader, però l'allenatore ti manda dei messaggi belli, chiari, inequivocabili, vuol dire, oh, sta a te. Però lui c'ha la squadra e c'ha il pubblico.
Lo chiamavano a gran voce a un certo punto. Non è poco. Dige, vengo da te. Non so se Simone avevo finito. Comunque voglio coinvolgere anche Di Gennaro, perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: con la riconoscenza nel calcio non si va da nessuna parte. Piena fiducia e potere di decidere al tecnico Sarri. Firmato da Federico.
La riconoscenza, secondo me, non è vero, anche perché ci sta, insomma, uno come Immobile ha fatto grandissime cose, e se sta bene fisicamente, deve preoccuparsi di star bene fisicamente. Non ho avuto parecchio.
Berzot con la riconoscenza ci ha vinto un mondiale,
Come?
Berzot con la riconoscenza ci ha vinto un mondiale.
Sì.
Perché era riconoscente a Paolo Rossi, che gli aveva fatto fare un quarto posto in Argentina. E nonostante due anni di squalifica, due anni di fermo, l'ha convocato, che aveva fatto due partite con la Juve.
Assolutamente.
Quella è stata pura semplice riconoscenza. Lasciando a casa Pruzzo, che aveva fatto. Lasciando a casa Pruzzo, che aveva vinto la classifica di
Anoniere. Esatto. Non
è così.
Marco, salutare.
Ah, è vero, Simo, scusami. Un abbraccio,
ciao,
Simone, buon lavoro.
Simone.
Ciao Simo, a presto. Ciao,
ciao Simone.
Dicevi, Antonio,
deve star bene fisicamente Immobile, perché sennò non c'è gara per me. Nel senso, non c'è gara, perché diceva prima Stefano, lui gol ha sempre fatto e li farà ancora. L'età conta, perché oggi devi star bene appunto fisicamente, la qualità degli allenamenti sono anche cambiate rispetto, insomma, a quando si giocava noi, anche perché poi la Lazio ha due competizioni, è inutile stare lì a negare, cioè l'anno scorso ha dovuto, diciamo, abbandonare la Conference per arrivare in Champions. Quest'anno credo che abbia l'opportunità di potersi giocare la Champions, quindi non c'è gara, nel senso, perché come attinenza a fare gol, il goleatore ancora Castigliano si deve migliorare. Poi il discorso gioca in Argentina e che è convocato, sì, poi bisogna essere giovane in Argentina.
Certo. No, l'ultima, Antonio, ti chiedo l'ultima, poi vado in pausa e ritorno con Massimo e Stefano, poi ci ritorno su questo. Mi dai anche un tuo giudizio sul Beltran, che ieri ha dato veramente altri segnali?
È l'attaccante che aspettavano, che hanno speso 25 milioni un sborso dopo Nico Gonzalez, insieme l'anno scorso con il fa importante, tra i più, diciamo, onerosi della storia della Fiorentina, e secondo me è l'attaccante che piace per come deve giocare la squadra, proprio italiano, che ha voluto poi fortissimamente Ndoa, dobbiamo dire, l'ha voluto a tutti i costi, però torna lì. Adesso Ndoa fa fatica, nello specchio era un leader, e la Fiorentina fa enormemente fatica, nonostante c'è una produzione, diciamo, importante di gioco e di occasioni. E Beltran mi sembra, al di là dei 6-0 di quello che ha fatto contro la squadra serba in Conference, è giovedì, e ieri ho visto un attaccante che insomma, nonostante sia arrivato da poco, è l'attaccante, ripeto,
sì,
che può essere
dato un'ottima impressione.
Poi anche lì c'è la Conference, c'è la Coppa Italia, c'è il campionato, che insomma, può essere una scheggia impazzita la Fiorentina, per un discorso di equilibrio che c'è tra diciamo, per arrivare anche, diciamo, in Europa, che conta di più, però mi sembra che sia entrato nell'ottica, l'ho visto anche come posso dire, anche di testa già. Cioè, il gol che ha fatto, poi ovviamente è stato annullato per il fallo di mano, ha fatto qualcosa di straordinario, che ovviamente fa uno che ha tecnicamente a quota. Zola anche lui, un giocatore che non spesso ha fatto bene, e poi anche per il movimento della squadra, il colpo di testa in area, cioè mi sembra uno che insomma sia entrato nel contesto di squadra che tanti aspettavano.
Assolutamente, sì, veramente un profilo molto interessante. Antonio, io ti ringrazio come sempre, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Antonio.
Un abbraccio Antonio Di Gennaro. Massimo, rimani lì, torniamo, perché apriamo un capitolo anche, poi se volete rispondere anche voi su Beltrán, naturalmente ci ritorniamo subito dopo, e poi voglio aprire un capitolo un attimo sul Milan, ci sono anche delle domande dei nostri ascoltatori, tra poco.